Apro la Genesi. Capitolo 31. Ieri sera vi ho strapazzati parlando un'ora e un quarto. Io dico ai giovani predicatori nella mia assemblea che questo è assurdo, questo non si può fare. Grazie che avete avuto tutta quella pazienza per una cosa che non si fa. Ho qualche difficoltà come suddividere questo tema e per questo motivo è successo. Questa sera mi tratterrò confidando nel Signore che forse di più di ieri la benedizione non mancherà. Abbiamo visto ieri sera che da Abramo...
Chiedo scusa.
Sì.
Diciamo, devi alzare un po' la voce perché alcuni fratelli...
Forse alzo questo.
Alcuni fratelli hanno lamentato che non si sentiva.
E adesso mi sentite meglio?
Quello al...
Va bene così, adesso mi sentite. Sì. E voi alzate la mano se qualcuno vuol dire che non sento. Alza quando alzate la mano. Grazie. Allora, abbiamo visto ieri sera che nella famiglia di Abramo, Isacco, sono nati Esaù e Giacobbe. Giacobbe nel programma di Dio per un particolare compito. Ma abbiamo visto in tante parti, non era una famiglia, ci sono successe tante cose in questa vita di Giacobbe, nella famiglia, sua madre, suo padre, suo fratello, che non avrei, se fossi un datore di lavoro, non avrei ingaggiato sicuramente Giacobbe. Bugie, costringere, approfittare della debolezza di suo fratello per il suo tornaconto e tante altre cose veramente tristi come comportamento. Eppure Dio ha un meraviglioso, grande programma per la vita di Giacobbe, per questa persona. È molto edificante, molto consolante. Abbiamo visto che ha imbrogliato il padre, si è preso una benedizione con le bugie, ha dovuto scappare nel pericolo di essere ucciso dal proprio fratello, ha dovuto essere straniero in un'altra terra. Lì questo, diciamo, imbroglione Giacobbe, così l'ha detto un fratello nella nostra chiesa, ha trovato Labano, il super imbroglione. E ha dovuto essere umiliato più di una volta e stare zitto e accettare l'umiliazione del super imbroglione. Dio sa abbassare chi vuole usare in modo particolare. Dio sa umiliare chi vuole usare in modo particolare. Fa male, ma è una grande benedizione sottomettersi. E Giacobbe quasi costretto dalla mano dolce e benigna di Dio a sottomettersi. Abbiamo visto che ha lavorato 14 anni senza paga, se non quella di avere due mogli, due sorelle, due figli di Labano. E poi ha lavorato altri 6 anni per potersi creare un proprio gregge, un proprio capitale, qualche cosa di suo. E dopo 20 anni... Dio gli dice, adesso non posso, ho visto che il tempo è quello che è, dico alcune cose senza farvi aprire il versetto e leggerlo esplicitamente, lo dico così per essere completi. Dio stesso gli rivolge la parola e dice, torna al tuo paese. E quando Dio parla, è questa meravigliosa occasione per noi di ubbidire. E vediamo che Giacobbe ha ubbidito. Questo lo possiamo applicare direttamente a noi. Quando Dio parla è un grande bene, perché noi possiamo deciderci nuovamente e chissà quante volte ancora di ubbidire ogni qualvolta che Dio ci dice di fare così o di fare questo o quest'altro. Giacobbe prepara tutto per il ritorno. E nel capitolo 31 leggo dal versetto 38. Perché è partito di nascosto dal suo suocero, non ha detto niente a nessuno, tranne le sue mogli, chiaro. E quando Labano ha visto che il suo operaio così efficace non c'è più, gli è rincorso con altri uomini da poterlo prendere indietro. Perché la benedizione nella casa di Labano era a cagione di Giacobbe. Anche questa opera di Dio. E quando si sono incontrati, Dio è intervenuto dicendo a Labano: guardati dal fare qualche male a Giacobbe. Dunque Labano è un uomo al quale Dio parlava, il quale capiva il parlare di Dio, ma Labano è un vero e proprio nemico dell'opera di Dio, nemico di Dio. E adesso loro due, Giacobbe e Labano, ragionano, e leggo dal versetto 38, qui in mezzo al suo discorso, Giacobbe dice così: ecco, sono stato con te 20 anni, le tue pecore e le tue capre non hanno abortito, e io non ho mangiato i montoni del tuo gregge, io non ti ho mai portato una bestia sbranata, né ho subito il danno io. Tu mi chiedevi conto di quello che era stato rubato di giorno o rubato di notte. Di giorno mi consumava il caldo, di notte il gelo, il sonno fuggiva dagli occhi miei. Ecco, 20 anni che sono in casa tua. Ti ho servito 14 anni per le tue due figlie e 6 anni per le tue pecore. E tu hai modificato il mio salario 10 volte. Veramente Labano giocava con le sue promesse, una volta così, il tuo salario sono quelli striati, no, adesso no, a secondo come vedeva che Giacobbe diventava sempre più ricco. Ecco quest'altro imbroglio, una catena di imbroglio da parte di Labano, di essere preso ancora per un bambino, che si può cambiare il salario. E Giacobbe dovendo umiliarsi, dovendo sottostare, e adesso glielo rinfaccia: tu hai cambiato il mio salario 10 volte. Versetto 42: se il Dio di mio padre, il Dio d'Abramo e il terrore di Isacco, sempre lo stesso Dio, non fosse stato con me, ora tu mi avresti certo rimandati a mani vuote. Dio ha visto la mia afflizione e la fatica delle mie mani, e la notte scorsa ha pronunziato la sua sentenza. Sentiamo per la prima volta che Giacobbe parla di Dio in modo riconoscente. Vi ricordate che diceva al padre: è il tuo Dio? Qui sentiamo Giacobbe che parla: Dio mi ha guardato 20 anni. Nel caldo del giorno, nel freddo della notte, con gli imbrogli tuoi, umiliazioni durante 20 anni, essere io sempre quello calpestato. Ma il forte di Dio, il, come dici qua, il Dio d'Abramo, il terrore di Isacco, mi hanno portato a questo punto e ti ha impedito stanotte di farmi del male. Allora Giacobbe conosce un Dio che opera. Si rende conto di un Dio che nella sua vita ha dato protezione, gli ha dato forza ad accettare queste umiliazioni e l'ha benedetto grandemente, un gregge immenso è suo, personalmente suo. Ma adesso testimonia di questo Dio. Io sono qui grazie agli interventi di Dio. Questo è un passo avanti di fronte a come parlava prima del Signore. Adesso lo aspetta un grandissimo problema. Dove devo andare? C'è papà, ok, ma c'è uno che mi vuole uccidere. E io ho tanta paura, perché lui ha un motivo valido di farmi del male. Sono stato io a imbrogliarlo e tirargli questa primogenitura. Come lo posso incontrare? Vediamo nel capitolo 32 che Giacobbe prepara questo incontro con suo fratello, prendendo dal suo ricco gregge centinaia di pecore, di camelli, di asine, con puledri, fa tante piccole greggi che vuole tutti regalare a suo fratello. E ad ogni pastore di questi piccoli greggi dice: tu devi dire a mio fratello che tuo servo Giacobbe ti manda questo in dono. E poi avrebbe incontrato il prossimo piccolo gregge, diciamo, con le asine, e quel servo doveva dire la stessa parola: questo ti manda tuo servo Giacobbe come dono, e questi camelli in dono a te. Devo raddolcire questo mio fratello con dei regali. Giacobbe è ancora molto, non voglio dire sempre con i trucchi, ma è intelligente a preparare il più possibile che lui non mi uccida, come aveva pensato anni fa, che mi risparmia, che non faccia niente di male ai miei figli, alle mie mogli, e prepara tanti, tanti regali, abbondanti. Leggevamo questi capitoli anche in una cellula, in una casa, dove sono diversi partecipanti di questo gruppo. Sono dei agricoltori che hanno bestie, uno ha dei mucche Angus che vende anche carne a me, e quando ha visto la quantità di mucche, la quantità di capre, la quantità di camelle, e questi sono tutti solo parte del suo gregge che dà in dono, quanti animali! Cioè, questo era un Rockefeller di ricchezza diventata, e tutti questi doni a suo fratello affinché non mi faccia del male. La paura regna nella vita dell'uomo eletto di Dio. Voi conoscete la paura? Quando tremiamo, quando dobbiamo incontrare un ragionamento dove si ragiona della nostra colpa, del nostro brutto comportamento, conoscete la paura? Forse per un figlio, forse per una malattia, la paura produce tante cose negative. È potente la paura. Giacobbe era preso dalla paura. Versetto 9 nel capitolo 42. 32, versetto 9. Poi Giacobbe disse: oh Dio d'Abramo, mio padre, Dio di mio padre Isacco. Mi pare che è la prima preghiera, e lui mette questi nomi, il nome di Abramo, il nome di suo padre, perché intende quel Dio. Oh Signore, che mi dicesti: torna al tuo paese dai tuoi parenti e ti farò del bene. Io sono troppo piccolo per essere degno di tutta la benevolenza che mi hai usata e di tutta la fedeltà che hai dimostrata al tuo servo, cioè a me. Perché quando passai questo Giordano avevo solo il mio bastone e ora ho due schiere. Chi ama il Signore e lo segue, quando legge questo tipo di preghiera, il cuore si riscalda, penso anche a te. Un uomo riconoscente, un uomo che ha constatato che la sua piccolezza, non sono degno di essere così ricco, Sono arrivato qua con un bastone 20 anni fa. E adesso mi hai benedetto così tanto. Signore, io non merito. La gratitudine e la sottomissione a Dio, il riconoscere i suoi benefici è una buona piattaforma per crescere. La gratitudine, il cuore che sente di dire: Signore, sei stato grande verso di me. Questo è buono. E se i nostri figli cominciano ad avere questa riconoscenza veramente di cuore, non imparata a memoria, o quando qualcuno che tu curi, qualcuno che tu aiuti nella sua vita di fede, e vedi che c'è questa riconoscenza sentita, che bello, che bello. Il cuore si riscalda anche a te che ascolti. Sono troppo piccolo. 11. Liberami, ti prego, dalle mani di mio fratello, dalle mani di Esaù, perché io ho paura di lui e temo che venga e mi assalga, non risparmiando né madre né figli. Tu dicesti: certo, ti farò, io ti farò del bene e ti farò diventare la tua discendenza come la sabbia del mare, tanto numerosa che non la si può contare. C'è già una vera preghiera. Forse qualcuno dice: sì, costretto dalla paura. Non fa niente, c'è una vera preghiera. Chi di noi non è stato aiutato per la conversione o per un grande passo di fede dalle circostanze che ci facevano paura? Quanti di noi per la paura si sono convertiti? Fa niente. Dio ha saputo come aiutarci, l'ultima spinta per convertirci, per salvarci. E lui prega veramente nel bisogno. Signore, risparmia i miei figli, risparmia le mie mogli, risparmia me da questo mio fratello, liberami. E poi versetto 12 fa un'altra bella cosa: si appoggia sulla parola di Dio, prende Dio in parola. Signore, perché tu hai detto: vai e torna a tuo padre, tu hai detto che mi faresti essere un grande popolo, tu hai detto che mi avresti protetto. Signore, mi appiglio alle tue parole. Così dobbiamo fare noi: appoggiarci sulla parola di Dio e dire: Signore, sono qui da solo davanti a te, ma tu hai parlato e io adesso prendo la tua parola, la tengo qua, e che Signore fammi vedere che tu adempi la tua promessa. Qualche cosa di spirituale nella vita di questo Giacobbe si sta sviluppando. Riconoscenza, capisce la propria piccolezza, chiama Dio, si appoggia sulla sua parola. Che bello. Versetto 22. Allora si trova davanti al Giordano e deve attraversare questo fiume. Quella notte si alzò, prese le sue due mogli, le sue due serve, i suoi 11 figli e passò il guado dello Yabok, un affluente, un confluente del Giordano. Li prese, fece loro passare il torrente e lo fece passare a tutto quello che possedeva. Allora, attraversare il torrente. Ora, non so se era pieno di acqua, o in italiano torrente si dice solo quando è asciutto, non lo so. Potrebbe essere anche pieno. Allora, mi pare che la Bibbia tedesca dice un fiume pieno, non lo so, ma comunque non ha importanza. Portare migliaia di animali attraverso un fiume non si fa di notte. Forse diversi di voi si intendono di animali, molti animali hanno paura di mettere i piedi nell'acqua, ma non parliamo di notte. Lui si alza la notte, e fa questo attraversamento di due mogli sopra i camelli, probabilmente tutti i figli, con tutto il suo avere, con tutta la ricchezza del bestiame, di notte. Perché? Qualcuno vuole suggerire una, credo che qualche cosa ho già lanciato prima, per quale motivo potrebbe essere forse? Certamente la paura, almeno la notte non ci vede nessuno. Però immaginatevi tutte queste bestie scendere in questo torrente. Certo, aveva moltissimi servi, il suo bestiame era custodito di tantissimi pastori, ma che fatica durante la notte farli tutti quanti tirarli con la forza, e vai, e questi animali gridano, e vai, e vai, e vai, e tutti i figli, e tutte quelle che aveva. Perché ho paura che nell'attraversare siamo vulnerabili, nell'attraversare siamo in un momento di disagio. Se qualcuno si butta addosso a noi in questo momento, meglio che lo facciamo di notte. Allora, la notte fa faticato per questo attraversamento. Versetto 24, Giacobbe rimase. E qui la Bibbia tedesca più chiaramente fa ancora, dice Giacobbe rimase indietro, cioè dall'altra parte del fiume, del torrente. Giacobbe rimase solo. Non so come mai. Lui ha portato tutto di là e lui resta ancora dall'altro lato. Ma cosa succede? Forse cercava la solitudine, forse cercava che non voleva per un momento non vedere nessuno, non lo so. Adesso succede, un uomo lottò con lui fino all'apparire dell'alba. Allora, dopo il grande sforzo di portare tutto dall'altra parte, una lotta come una io capisco come una lotta libera, tipo greco-romano, con qualcuno appare e cominciano a lottare il resto della notte fino all'alba, dura la lotta. Ma quanta forza ci aveva questo Giacobbe? Dopo tutta la notte lavorato, adesso ancora una lotta. Quando quest'uomo vide che non poteva vincerlo, gli toccò la giuntura dell'anca, e la giuntura dell'anca di Giacobbe fu slogata mentre quello lottava con lui. La lotta non arriva a una conclusione. E questo personaggio gli fa, non so, un colpo o uno strappo e gli slega l'anca. E la gamba, la giuntura fu slogata mentre quello lottava con lui. Giacobbe diventa un invalido che per il resto della sua vita la gamba la deve trascinare. Pure questo. Versetto 26, e l'uomo disse, c'è questo straniero, lasciami andare perché spunta l'alba. E Giacobbe, non ti lascerò andare prima che tu mi abbia benedetto. Forse questa è una frase che molti di voi conoscono quando sentono parlare di Giacobbe. Questa frase qui è molto particolare della sua bocca. Cioè, questo straniero se ne vuole andare, vuole farla finita. E Giacobbe dice no. Non ti lascio, non ti tengo qua, a meno che mi benedici. Ecco qualche cosa che ho accennato anche ieri sera. Giacobbe è un uomo che sente il bisogno delle benedizioni di altri, del padre, di questo personaggio qua e anche in altre occasioni. Giacobbe è un uomo che si sente bisognoso, si sente che ha bisogno che altri lo benedicano e ci tiene a questa benedizione. Io non so quanti di voi, forse nel momento della conversione, forse in altre circostanze, hanno insistito in preghiera con Dio: Signore, ora o mi benedici o io non so più cosa fare nella vita. Non ti lascio adesso se tu non mi sostieni e se non mi dai una certezza che vieni con me o che mi dai una certezza che mi aiuterai. Ho bisogno di te. Qui vediamo che il nostro imbroglione, il nostro bugiardo nei tempi passati sentiva il bisogno di non lasciare andare via questo straniero a meno che lo benedicesse. Versetto 27, l'altro gli disse: qual è il tuo nome? Cioè, Giacobbe, adesso dobbiamo parlare proprio di te, ti metto il dito in faccia. Come ti chiami? Cioè, adesso ce l'ho con te, tu hai fatto questa richiesta, dimmi come ti chiami. Ed egli rispose: Giacobbe. Quello disse: il tuo nome non sarà più Giacobbe, ma Israele, perché tu hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto. Veniamo a sapere più tardi che questo personaggio era Dio stesso che si faceva uomo per questo istante, Dio stesso che lottava con Giacobbe, e infatti qua Dio dice: tu hai lottato con Dio. Non c'è in tutta la Bibbia un altro incontro simile a questo incontro. Dio si mette a lottare con un uomo. Dio slega l'anca sua, perché se no la lotta non finiva mai. E adesso questo vuole essere benedetto. E Dio lo prende proprio per il nome, dice: Giacobbe, ascolta, il tempo di Giacobbe è finito. Non c'è più Giacobbe, tu adesso ti chiami lottatore di Dio, o lottatore con Dio, o lottatore contro Dio. Israele potrebbe significare tutte queste possibilità. Ti chiami lottatore di Dio. Giacobbe è finito. Tu mi hai chiesto la benedizione. Da oggi in poi tu non sei più Giacobbe. Tu sei lottatore di Dio. Nella Bibbia, molte altre parti, chi aveva autorità, Faraone, cambia il nome a Giuseppe. Gesù cambia i nomi agli apostoli. Nebuchadnezzar cambiava i nomi ai quattro giovani giudei, eccetera. Dio dice: adesso tu sei un altro, Israele, perché hai lottato con me e con gli uomini e hai vinto. Versetto 29. Giobbe gli chiese: ti prego, svelami il tuo nome. Che faccia tosta. Giobbe, come certi, avete mai fatto l'esperienza, chiedete a un bambino, volete attaccare con i bambini a giocare, come ti chiami? E quello magari mi chiamo, diciamo, Daniele, poi basta. Qualche bambino ce la faccia, dice all'adulto: e tu come ti chiami? No, proprio Giacobbe, e tu come ti chiami? Siamo qui pari. Quale pari? Quello rispose: perché chiedi il mio nome? E non gliel'ha mai detto. E lo benedisse lì. Questo per Giacobbe era, anche se era un invalido, da questo momento Dio lo benedisse lì. Questo era quello che aveva chiesto, questo era quello che voleva, dove ci teneva, e l'ha avuto anche da Dio. Ecco qua anche il senso, non solo un lottatore per Dio, ma un lottatore che quasi ricatta da parte di Dio quello di cui ha bisogno. Giacobbe chiamò quel luogo Pniel, cioè vedo Dio, perché disse: ho visto Dio faccia a faccia e la mia vita è stata risparmiata. Un incontro irripetibile, unico. Quando un'anima stringe così il Signore a sé, io chiamo questo la sua conversione. Certo, la conversione nel senso del Nuovo Testamento è, diciamo, abbastanza diversa, ma voglio che voi mi intendiate che io chiamo questo che ha fatto Giacobbe qui, questa esperienza di incontrare Dio, una specie di sua conversione. Perché finito Giacobbe, iniziato Israele, me l'ha detto Dio stesso, inizia una nuova vita. Inizia una nuova vita, sì, quando lui cammina che deve correre un po', magari i ragazzi ridono sul vecchietto che non sa manco camminare, sì, questa vergogna, pure questa vergogna, sì, questa umiliazione se la deve tenere, però ho incontrato il Signore, ho avuto la benedizione di Dio, questa è quella che conta, se zoppico non fa niente, ma io ho incontrato Dio. E adesso mi ha dato un nome nuovo. E questo zoppicare non mi fa mai dimenticare questa notte. Non posso dimenticare questa notte che lui mi ha toccato. E lui mi ha benedetto. Non mi ha detto il suo nome. Però ho avuto la sua benedizione, ho avuto il suo appoggio, la sua... Una vita nuova inizia. E guardate che bello, potrebbe essere una coincidenza, nel 31 che segue dice proprio: il sole si levò. La notte un grandissimo trasloco, una lotta con Dio, un incontro con Dio, una nuova vita inizia e per Giacobbe spunta il sole. Si vede è il sole e lui è stato toccato. Adesso sono Israele. E la vita ha tutta un'altra piega da ora in poi. Il resto del 31 dice: e Giacobbe zoppicava dall'anca. Per questo, fino al giorno di oggi, gli israeliti non mangiano il nervo della coscia che passa per la giuntura dell'anca, perché quell'uomo aveva toccato la giuntura dell'anca di Giacobbe, al punto del nervo, io penso che c'è da intendere del tendine della coscia. Che intervento nella vita di Giacobbe. Indimenticabile, trasformato. E adesso c'è da affrontare il fratello, anche lui attraversa il fiume, tutto il suo avere è già lì, e c'è un fatto che ancora fa più spavento, che lui sente che Giacobbe arriva con 400 guerrieri. 400 guerrieri. Ma io stanotte ho incontrato Dio e mi ha detto che sono adesso Israele. Affrontiamo tutte quelle che Dio adesso ci dà, parole mie. Andiamo avanti. Anche se ha 400 soldati con sé. È bello vedere ancora qualche pensiero che vedo qui, come Dio ha messo Giacobbe sotto la sua autorità, perché non è solo uno che ha lottato con Dio, ma tu sei il mio lottatore, tu sei mio. Io ti ho messo questo nome, come Nebuchadnezzar a Daniel, no? Cioè, state sotto la mia autorità, Gesù a Cefa, tu sei adesso Simone, no, Simone, tu sei Cefa, ti ho messo sotto la mia autorità. Giacobbe ha capito, posso camminare sotto l'autorità di Dio. Posso sapere, con certezza sapere che Lui mi accompagna, anche se prima l'aveva già promesso. Capitolo 33, versetto 1. Quando Giacobbe alzò gli occhi, guardò, ed ecco Esaù che veniva avendo con sé 400 uomini. Allora divise i figli tra Lea, Rachele e le due serve, mise davanti le serve e i loro figli. Perché prima le serve? Qualcuno vuole dire, la risposta è facile, no? Se fa del male, non tocca subito la mia Rachele, aiuto la mia Rachele, tocca prima le serve. Cioè ancora un uomo di cervello che prepara, che fa trucchi, che vuole fare tutto. È un uomo intelligente, è un uomo che produce, è un uomo che escogita. Il Signore non toglie i nostri doni naturali dopo la conversione. Non so se avete sentito, l'ha detto qualcuno in Germania, che parliamo dei discendenti di Giacobbe, che oggigiorno circa 30% delle invenzioni vengono fatte tutte in Israele. Se una ditta ha problemi di escogitare programmi di computer molto complicati, molto difficili, lo fanno fare in Israele e poi lo... C'è il loro padre Giacobbe, già un cervello che idee, piani, programmi, prima le serve, e poi Lea, e poi alla fine Rachele. Però c'è un altro fatto che vedremo subito, perché lui stesso si è messo per primo, proprio per primo, questo mi piace. Versetto 3, egli stesso passò davanti a loro, ecco, davanti a loro, e si inchinò fino a terra 7 volte davanti a suo fratello, chiaro, finché si fu avvicinato a suo fratello. Cioè gli inchini li faceva già là, e poi andò un po' di passi, di nuovo si inchina, e un po' di passi, dopo 7 volte di essersi inchinato, arriva vicino a Esaù. Versetto 4, ed Esaù gli corse incontro, l'abbracciò, gli si gettò al collo, lo baciò e piansero. Poi Esaù, alzando gli occhi, vide le donne e i bambini e disse, chi sono questi che hai con te? Giacobbe rispose, sono i figli che Dio si è compiaciuto di dare al tuo servo. Giacobbe sa che adesso lui è Israele, un lottatore sotto l'autorità di Dio, ma in questo momento si fa servo di Esaù. Si fa servo di Esaù. Tutti i pastori che sono andati avanti con i piccoli greggi regali dicevano, tuo servo ti manda questo regalo. Versetto 6. Allora le serve si avvicinarono con i loro figli e si inchinarono. Si avvicinarono anche Lea e i suoi figli e si inchinarono. Poi si avvicinarono Giuseppe e Rachele e si inchinarono. Allora Esaù disse, che ne vuoi fare di tutta quella schiera che ho incontrato? Cioè in precedenza, i piccoli greggi regalo. Giacobbe rispose, è per trovare grazia agli occhi del mio Signore. Più volte adesso appare dalla bocca di Giacobbe che vuole essere graziato da Esaù. Ma quell'Esaù è un uomo spinto dai suoi impulsi, è un uomo carnale, diciamo con parole nostre, un uomo molto carnale. Io mi devo inchinare, devo chiedere grazia a lui. Giacobbe è stato disposto di chiedere grazia, inchinarsi 7 volte. E anche qui vediamo che come chiede grazia. E per trovare grazia agli occhi del mio Signore, lo fa Esaù Signore e lui chiede grazia. Versetto 9. Ed Esaù, io ho molta roba, fratello mio, tieni per te ciò che è tuo. Ma Giacobbe dice, no, ti prego, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, accetta il dono della mia mano, perché io ho visto il tuo volto, come uno vede il volto di Dio. E tu mi hai fatto buona accoglienza. Ti prego, accetta il mio dono che ti è stato presentato. Perché Dio è stato molto buono con me e io ho di tutto. E tanto insistette che Esaù l'accettò. Poi Esaù disse, partiamo, incamminiamoci, io andrò davanti a te. Giacobbe rispose, il mio Signore sa che i bambini sono in tenera età e che ho con me delle pecore e delle vacche che allattano. Se si forzasse la loro andatura anche per un giorno solo, le bestie morirebbero. Passi dunque il mio Signore davanti al suo servo e io me ne verrò piano piano al passo del bestiame che mi precederà e al passo dei bambini finché arrivi presso al mio Signore, a Seir. Esaù disse, permettimi almeno che io lasci con te un po' della gente che ho con me, cioè questi armati, per scorta. Ma Giacobbe rispose, e perché questo? Basta che io trovi grazia agli occhi del mio Signore. Così Esaù in quel giorno stesso rifece il cammino verso Seir. Questo è andato bene. Questo incontro, grazie a Dio, è andato liscio. Giacobbe vive, nessuno dei suoi figli è stato fatto qualche cosa, niente. Esaù ha preso i regali e lui può camminare, come ha detto Dio, torna da tuo padre, lui può continuare libero, perché è stato Dio a guidarlo così. E lui menziona qui anche Dio. Avete visto nel versetto 10, dunque, no, 11, il Dio è stato molto buono con me. Giacobbe è diventato un uomo che riconosce la bontà di Dio e adesso può respirare. La paura può andare via piano piano, magari una notte, due, lui si calma. Dio con lui. Ho voluto fermarmi qua, ho tenuto in qualche modo in tempo, ci resta il tempo per la preghiera. Domani mattina vorrei portarvi proprio il più commovente per noi della vita di Giacobbe. Prego già da ora che il Signore benedica anche domani mattina. E adesso... questo è stato per stasera. Il Signore vi benedica abbondantemente.
Amen. Signore, siamo davvero affascinati di fronte alla tua opera straordinaria.